Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. Siamo in collegamento con Nicola Bernardi, che è un fotografo italiano che vive a Melbourne e che, come tutti i melburniani e le melburniane, in questo momento si trova in lockdown a casa propria. Ciao Nicola.
Ciao Magica, buongiorno.
Grazie per aver accettato di raccontarci la tua storia. Allora, innanzitutto sei a Melbourne già da un po' di tempo. Raccontaci come sei arrivato in Australia.
Allora, la storia di come sono arrivato in Australia è un po' particolare. Io nel 2014 vivevo in Italia, avevo appena finito di fare il giro del Giappone in bicicletta con il mio migliore amico che è un fumettista, e quindi avevamo fatto dal punto più a sud al punto più a nord del paese in 3 mesi, e ero ritornato in Italia e stavo già lavorando come fotografo. Per una serie di coincidenze sono finito a diventare il primo assistente di Steve McCurry in Etiopia in quell'anno. E
però,
di conseguenza, sì esatto, è stato un anno pieno di eventi quello. E quando sono rientrato da quel lavoro mi sono un pochino chiesto se effettivamente fosse un caso di ho avuto tantissima fortuna e nonostante io sia autodidatta ho trovato tutte le persone che mi hanno aiutato nel momento giusto, oppure se effettivamente le opportunità che stavo ricevendo fossero, diciamo, non so, frutto di talento, bravura o cose simili. E siccome io non ci riesco a dormire la notte su questo tipo di cose, ho detto se io vado in un posto dove non mi conosce nessuno e dove non ho nessun contatto e ricomincio da zero, probabilmente troverò le risposte che sto cercando. E quel posto è diventato Melbourne semplicemente perché qui c'è una scena di stand-up comedy enorme, che è una delle mie grandi passioni, e quindi ho preso il mappamondo, puntato il dito su Melbourne, ho detto mi trasferirò lì. E una settimana dopo sono arrivato qua, a luglio del 2014, per ricominciare da zero sia a livello lavorativo che come esperienza di vita, e mi sono dato un anno di tempo per decidere, per vedere se effettivamente ci sarebbero stati dei frutti di questa scelta. E poi sono rimasto 3 anni, fino al 2017, perché le cose sono andate bene, quindi ho scoperto che forse sono un po' entrambe le cose. Sono bravo a conoscere le persone giuste, ma allo stesso tempo qualche talento ce l'ho.
Evidentemente sì, anche perché effettivamente hai anche conquistato qualche bella soddisfazione qui a Melbourne o in Australia in generale come fotografo. Ho visto che sei stato anche premiato, giusto?
Sì, ho vinto una serie di concorsi, ho partecipato a tante edizioni di vari festival, in particolare nel 2000, se non sbaglio, 17, ho vinto con una foto di mio papà il Head On Photo Festival di Sydney, che è il più grande festival di fotografia in Australia.
Insomma, direi che la stoffa ce l'hai, Nicola, questo si capisce già. Senti, tu sei però poi ritornato in Italia o comunque sei andato in altri paesi prima di rientrare in Australia e trovarti quindi coinvolto nella pandemia in versione Down Under? Raccontaci appunto le tappe che ti hanno riportato poi a ritornare.
Io allora ho vissuto 3 anni qui a Melbourne fino al 2017. Sfortunatamente nel 2016 è venuto a mancare mio papà in Italia e quindi ho deciso nel 2017 di rientrare nel nostro bel paese semplicemente per essere più vicino alla mia famiglia, gestire un po' di cose. Mi sentivo veramente dall'altra parte del mondo in quel momento e avevo bisogno di essere più vicino alle persone a me care, soprattutto visto quello che ci era appena successo. E ritornando in Europa e in Italia ho deciso di puntare verso New York, visto che per tutta la mia vita ho sempre sognato New York come il posto in cui sarei andato a vivere e lavorare in quanto fotografo ritrattista. È un po' tipo la Mecca di tutti noi. E ci sono riuscito nel 2018, sono arrivato a New York, ci ho vissuto qualche mese con l'idea di trasferirmi, solo che una volta arrivato ho detto tipo wow, ma questo posto non mi piace, dannazione. Quindi problemi con il programma in generale, sono rientrato in Italia dopo qualche mese e mi sono chiesto fondamentalmente dov'è che io fossi quando ero effettivamente molto felice, dov'è che io stessi proprio bene. La risposta è stata Melbourne e diciamo che mi sono reso conto che il motivo per cui avevo lasciato questa città e questo paese era legato appunto al fatto che mio papà fosse venuto a mancare, non a una scelta di andare via. E quindi ho ricominciato tutto un percorso che mi ha portato poi a essere in grado di ritornare qui con un visto lavorativo a luglio dello scorso anno.
Insomma, un altro salto, anche se questa volta non era esattamente nel vuoto, perché per fortuna conoscevi già la città, ti eri già fatto conoscere e evidentemente forse avevi anche già una bella rete di amicizie. Ti sei trovato però qui esattamente quando è scoppiato il finimondo dappertutto e quindi hai fatto già il primo lockdown e ora stai facendo il secondo lockdown. Allora, tu sei qui con un visto di che tipo in questo momento?
Io ho un visto lavorativo, lavoro a tempo pieno con un'agenzia di branding e design che si chiama Light Creative, la nostra, diciamo, la nostra sede principale è su Swanson Street in Carlton, e abbiamo anche uno spazio di coworking che ha circa 80 persone che lavorano insieme, cosa che ovviamente in questo momento non sta andando avanti, perché se c'è una cosa che non si può fare è lavorare vicino ad altre persone in questi momenti di pandemia e di lockdown.
Ecco, che impatto ha avuto su di te e sul tuo lavoro questo periodo così complicato? Perché ci sono state varie fasi con restrizioni di diverso tipo, ora stiamo passando il periodo più difficile, quello dello stage 4, dove siamo costretti tutti, quasi tutti, a stare a casa.
Beh, per un fotografo ritrattista che ha bisogno di stare vicino alle persone per, diciamo, creare dei rapporti molto intimi da cui discernere delle foto, diciamo che tipo i lockdown sono abbastanza problematici perché non posso letteralmente fare quello che faccio, ma nei 2 mesi forse in mezzo al primo lockdown e a questo un pochino più restrittivo, ho avuto lo stesso la possibilità di lavorare normalmente come faccio, quindi riaprire il mio studio e fare ritratti e cose simili, ma soprattutto poi di esplorare anche un progetto personale legato alle persone che si sono isolate da sole qui a Melbourne, perché una delle cose di cui mi sono reso conto è che la fortuna enorme che ho avuto è stata vivere insieme a 3 ottimi amici in una casa ad Abbotsford, grande, con un giardino, e quindi nonostante chiusi in casa non c'è andata proprio malissimo, mentre invece ho iniziato a pensare a tutte quelle persone che erano da sole in questo periodo, quindi anche solo essere da soli all'interno di un piccolo appartamento sarebbe stata una di quelle cose che mi avrebbe mandato fuori di testa. Quindi ho iniziato a cercare di contattare tutte queste persone e ho messo insieme un progetto che sarebbe andato avanti nonostante adesso sia arrivato il nuovo lockdown, chiamato Isolation, dove appunto fotografavo le persone che si isolavano all'interno dei loro spazi.
Ecco, naturalmente adesso hai avuto una battuta d'arresto per questo progetto, ma immagino che tu speri di riprenderlo presto. Ci puoi raccontare un po' le storie che hai già incontrato in questo tuo rintracciare persone che appunto che avevano vissuto il lockdown da soli, da sole, nelle proprie case?
Ma quello che ho visto è che effettivamente la maggior parte delle persone ha, un po' come tutti in realtà, scoperto la possibilità di comunicare con le persone in maniera remota. E quindi questo è stato un enorme aiuto e tanti hanno iniziato a risentirsi con vecchi amici, a avere tipo appuntamenti settimanali in cui ci si vedeva per fare un'attività, piuttosto che un sacco di persone mi hanno detto che hanno scoperto i piaceri del tipo l'allenarsi in casa. Tantissime persone che andavano magari tutti i giorni in palestra o cose simili che hanno ricevuto, cioè sono stati sconfortati dal non poterlo fare più, hanno imparato ad allenarsi in casa e hanno scoperto che effettivamente quella di andare in palestra per alcuni era solo un po' una scusa per uscire, che le cose si possono fare anche qua. Diciamo che psicologicamente quello che ho riscontrato è che su tutti c'è stato un enorme senso di distacco dal resto. Il non poter uscire di casa o il dover essere sempre da soli ti fa un po' dimenticare i motivi per cui si è legati a una città, a un paese, a un determinato gruppo sociale, a un determinato quartiere, e quindi tipo il venire meno della vita sociale ha proprio avuto un impatto sulle persone.
Ricordiamo che stiamo parlando con Nicola Bernardi, che è un fotografo italiano, vive a Melbourne e in questo momento è a casa propria in lockdown come tutti i melburniani e le melburniane. Nicola, dicevi appunto che hai lavorato sui lockdown altrui, ritraendo una serie di persone che hanno dovuto vivere da soli, da sole, questo periodo. Raccontaci anche il tuo lockdown. Dicevi di essere stato fortunato perché hai degli amici con cui condividi la tua casa, però insomma, da persona molto creativa, come l'hai vissuto? È stato anche un momento positivo per certi aspetti o soprattutto negativo?
Devo dire che c'è una differenza colossale fra il primo lockdown e questo, e non è soltanto a livello di restrizioni, ma a livello, secondo me, di approccio. Il primo lockdown è arrivato che in Italia erano già tutti chiusi in casa da forse un mese, se non sbaglio, o comunque si sentiva parlare di coronavirus e di restrizioni già almeno da un mese. In Italia c'è la mia famiglia e la mia compagna, che è a Milano, e di conseguenza quando è arrivato anche qui il lockdown, diciamo che ero fresco dell'esperienza di tutti i miei amici creativi in Italia, di tutti i problemi che avevano dovuto superare per, non so, iniziare a fare cose online, fare cose in diretta per altri, E quindi c'era addirittura dell'entusiasmo. C'era, ok, sono pronto, ho capito che cosa devo fare, so come affrontare questa cosa. In più, vivendo con degli amici che sono, due di questi sono degli stand-up comedian, abbiamo iniziato subito a fare una web series da pubblicare online, quindi girare tutta la settimana, editare di notte e farlo uscire ogni venerdì mattina. Ho iniziato a lavorare tantissimo con il mio podcast che ho in Italia, che si chiama Power Pizza, in cui abbiamo fatto una serie di eventi, abbiamo iniziato a giocare in diretta con gli ascoltatori e cose di questo tipo. Quindi all'inizio è stato molto divertente, tra virgolette, è stato molto più leggero. Col passare del tempo è iniziato a diventare tutto un po' più pesante, perché per quanto possa essere una situazione nuova, poi ci si abitua e l'abitudine, soprattutto a porte chiuse, inizia a diventare un peso, un fardello da portarsi dietro. Quando abbiamo iniziato a vedere le restrizioni che iniziavano ad allentarsi, c'è stato un rilassamento generale, sempre all'interno delle regole, solo che questo invece, secondo lockdown, è un pochino più complesso, perché secondo me siamo tutti stanchi di stare a casa. Cioè iniziano ad esserci veramente tipo dei ricordi di tipo, ah, ti ricordi quando si poteva uscire? Ti ricordi quando potevamo scegliere di andare a mangiare da qualche parte? Non dovevi pensare a cosa mangiavi, ma pensavi a dove andare a mangiare.
Quando si andava al cinema, Nicola, te lo ricordi?
Assolutamente. Guarda, adesso io continuo a cercare di fare cose, soprattutto lavoro tanto con la mia compagna che si chiama Martina Dirce Carcano a Milano ed è un'illustratrice. Uno dei progetti che stiamo facendo è quello sui sogni, in questo momento, dove io proietto con un proiettore delle illustrazioni di quello che le persone sognano durante i tempi del coronavirus, diciamo. Ma non è tanto gli incubi quanto più i sogni normali. Hai detto il cinema è una delle immagini che abbiamo realizzato, ma c'è anche tipo leggere un libro piuttosto che andare a ballare con gli amici, piuttosto che trovarsi un pomeriggio in un bar a bere un caffè con un amico, è una conversazione che non funziona. Quelle cose normali che davamo assolutamente per scontate, che adesso ci vengono meno e diventano, non so, appunto dei sogni.
Esatto. Nicola, dicevi appunto che la tua compagna è dall'altra parte del mondo, in Italia, state addirittura collaborando anche online, ma immagino che questo ti stia pesando non poco. Lei doveva venire in Australia, mi avevi raccontato prima di registrare l'intervista.
Sì, lei ha passato qui parte di dicembre e gennaio, abbiamo vissuto qua circa un mese e si è trovata molto bene e abbiamo intravisto un barlume di quello che potrebbe essere il nostro futuro qua, e quindi abbiamo deciso che intorno a questo periodo dell'anno lei si sarebbe dovuta trasferire qua. E quindi c'era tutta quell'eccitazione, quell'entusiasmo di questo momento importante della vita in cui si inizia a vivere con il proprio partner, eccetera, eccetera, cosa che ovviamente man mano con i mesi è sempre stato un po' tipo ce la faremo, non ce la faremo, chissà, ma forse aprono, forse non aprono. Siamo in un limbo di attendere e vedere che cosa succederà. Diciamo che tipo sicuramente non è una mossa facile, noi facciamo il possibile per continuare appunto a sentirci, ovviamente, a mantenere viva la fiamma del nostro rapporto, ma soprattutto da un lato creativo anche. Abbiamo la fortuna di avere entrambi un sacco di voglia di fare cose e tanta voglia di lavorare insieme, perché abbiamo già fatto dei progetti molto belli insieme, e quindi continuiamo incessantemente a produrre idee e a lanciarci, a lavorare insieme in modo che la collaborazione non finisca mai.
Come vedi però la tua permanenza in Australia? A questo punto pensi di rimanerci ancora a lungo oppure stai un po' riconsiderando i tuoi piani?
La cosa problematica è che nel momento in cui non si ha una permanent residency o una cittadinanza, in periodi di pandemia ci si sente un po' veramente cittadini di classe B. Nel senso, io ho un visto lavorativo a tempo pieno con un'azienda, pago le tasse, metto la superannuation da parte, cioè faccio tutto quello che fanno tutti i cittadini. Con la differenza che appunto però tutti gli aiuti, che sono ottimi, che l'Australia elargisce ai suoi cittadini e alle persone che hanno dei business all'interno del paese, non calcolano me, quindi tipo, e chi come me, che siamo, mi sembra tipo 1 milione di persone su 25 milioni qui in Australia, quindi persone che non hanno la residenza o la cittadinanza e che quindi non hanno accesso a job seeker, job keeper e nessun tipo di supporto, e questo rende veramente difficile il sentirsi protetti, diciamo. In questo periodo quello che ti senti è veramente lasciato da solo. Mi rendo conto di essere in una situazione fortunata, perché poi ho continuato e sto continuando a lavorare con l'agenzia, quindi sono già uno di quelli fortunatissimi che continua ad avere delle cose da fare e in qualche modo un introito, però diciamo che, non lo so, sicuramente la mancanza di il tuo paese inizia a farsi sentire tanto in periodi come questo.
Nicola Bernardi, grazie per aver condiviso la tua storia con noi. Speriamo di vederti di persona in futuro, quando le restrizioni lo consentiranno. Magari ti inviteremo addirittura in radio, cosa che da tempo non riusciamo a fare con nessuno.
Immagino.
In bocca al lupo.
Grazie mille, grazie a voi, grazie a te, Magica.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.